Allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora affidiamo questi nostri incontri all'intercessione di Maria, dicendo: rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora ben trovati, benvenuti. Stasera iniziamo quindi questo ciclo di incontri che non so, qualcuno di voi mi domandava giustamente quanti incontri faremo sul tema dell'Eucaristia, non lo so, nel senso che saranno forse 4, 5, non credo di più. E anche perché questo è un po' un esperimento, cioè nel senso che io non ho fatto mai degli incontri più approfonditi sull'Eucaristia. E allora voi siete delle cavie, quindi mettetevi in questa cosa, poi vedendo chi resiste fino alla fine vedrò anche com'è andata, Tra l'altro anche sono un attimo indeciso poi per se mettere anche in internet le registrazioni, vedremo, voi mi direte anche se riuscirò a spiegare, no, a cercare di comunicare qualcosa di comprensibile che ci possa aiutare o meno, quindi questo vi chiedo anche. E anche perché appunto, cioè, il motivo per cui vi sto proponendo questi incontri è perché da anni sento quello che anche voi sentite, la necessità di capirci di più della celebrazione eucaristica, perché come dire, un 50 anni più o meno che è cambiata, qualcuno un po' più anziano magari quando era piccolo può avere ancora dei ricordi di come, e ne parleremo, e, però ecco, questo cambiamento, la gente ci diceva ci stanno cambiando la messa, no? Cioè, quindi era in quegli anni del concilio, e a volte non c'è stata anche un'adeguata catechesi, anche perché anche per gli stessi presbiteri è stato veramente un grande cambio. E allora molte volte ancora viviamo l'Eucaristia, diciamo, in maniera sparsa, da chi un po' più, grazie ad alcune comunità cristiane dove un po' di catechesi, è stata fatta, quindi c'è una maggiore comprensione, a chi la vive ancora in maniera molto personale, devozionale, no? Dal fatto ancora in qualche modo di la messa legata a certi momenti della vita, no? Al battesimo, ai funerali, al trigesimo, al ricordo dei defunti, ne parleremo anche, no? Dove in qualche modo uno va a comprare messa, vado a prendere messa, no? Vado a pagare una messa, no? Cioè, eccetera, eccetera. Allora, mi sembra che il tema sia importante e interessante per noi. Spero che riusciremo a dire qualcosa di sensato e che ci aiuti ad approfondire. Per cui, vediamo. Noi dedicheremo i primi incontri, almeno uno o due incontri, più a un discorso biblico, naturalmente, no? Perché è da lì che parte tutto, no? L'Eucaristia... ecco, ancora farò riferimento, se poi volete, è un testo che ha anche un costo, costa 58 euro, però è un testo di studio, cioè è in questo momento Padre Cesare Giraudo, ci sono anche due cose in internet su YouTube di sue due conferenze, una alla Civiltà Cattolica e un'altra non capisco bene in quale ambiente, ma se uno volesse ascoltarlo vale la pena, io farò riferimento a lui che è veramente uno che è un punto di riferimento, nella nuova comprensione dell'Eucaristia, che attenzione, quando dico nuova dico la ripresa dell'antico, del cosiddetto primo millennio. La Chiesa ha vissuto e ha avuto una coscienza anche della celebrazione eucaristica nel primo millennio in una maniera tale e in una maniera così viva che poi vedremo per tante cause nel secondo millennio sarà abbastanza persa. La prima cosa che ci può aiutare è il fatto che il teologo del primo millennio che parlava dell'Eucaristia lo faceva in chiesa, cioè insieme all'assemblea, celebrando. Quindi in qualche modo quello che pensava partiva dalla vita della comunità cristiana e dalla liturgia della comunità cristiana. Il teologo del secondo millennio, in particolare a partire poi dal Medioevo, eccetera, con la nascita delle scuole, con la nascita delle università, in qualche modo la teologia non si fa più nella comunità, ma si comincia a fare in luoghi separati dalla comunità. Mentre il teologo del primo millennio stava insieme alla gente, celebrava insieme alla gente e la sua catechesi era mirata a far capire alle persone che stavano vivendo, è interessante che nei testi, che qualcosa leggeremo anche di Sant'Ambrogio o di altri, Ambrogio mentre sta parlando si rivolge al catecumeno, a quello che sta per essere battezzato, gli dice: guarda, tu vedi, stai per entrare nell'acqua e quindi succederà questo e quest'altro. Il teologo sempre più medievale e poi quello a partire poi della riforma e della controriforma sarà sempre più staccato, no? La manualistica, eccetera, eccetera. Il Concilio Vaticano II ci riporta all'antico, e vedremo. E quindi ci rimanda a una comprensione più antica, no? Che dovremo riscoprire. E attenzione, approfondendo appunto uno dei sacramenti di serie A. Qui adesso uso una terminologia che la usa Giraudo, l'ho sentita, per cui mi appoggio a lui, e, nel senso che ci sono dei sacramenti di serie A e ci sono dei sacramenti di serie B. Attenzione, quando si dice sacramenti di serie B, lo dico subito, non significa squalificare alcuni sacramenti, no, si dice che ci sono dei sacramenti fondali, ci sono dei sacramenti di fondo della vita cristiana sui quali gli altri si innestano, cioè il battesimo, la confermazione e l'eucaristia sono i sacramenti fondali, base della vita cristiana, sui quali il matrimonio, l'ordine, l'unzione degli infermi, no? la confessione si innestano. Non a caso, avete partecipato a qualche matrimonio da un po' di anni a questa parte, gli sposi, qui abbiamo anche degli sposi recenti, spero che avete fatto all'inizio del matrimonio, perché così prevede il rito, il ricordo del vostro battesimo, che laddove il fonte non è immediatamente, cioè perché gli sposi dovrebbero andare al fonte, no? E iniziare la liturgia del matrimonio dal fonte battesimale, proprio per ricordare che il battesimo, no, non è altro che una consacrazione che parte dalla consacrazione fondamentale battesimale. Il matrimonio. Per cui magari adesso in alcune chiese non si riesce ad andare al fonte, si prende l'acqua non benedetta e si ricorda e si asperge un po' tutto. E si rinnova la memoria del battesimo. Allora, quindi noi stasera cominciamo proprio dall'inizio, cioè quindi l'inizio è ce lo dà, e tutti i sacramenti sono fondati sulla parola. Sulla parola. Anche questo, e attenzione, in quello che dico non sono protestante, perché uno dice ma una parola, noi poi chi parla troppo di parola, no, fino a un po' di tempo fa era protestanti che andavano in giro con la Bibbia, no? Distinguevi un protestante da un cattolico un po' da quello, no? Se usava troppo la Bibbia è protestante, noi cattolici invece l'amiamo, la rispettiamo e la lasciamo lì, questo era il nostro. Oggi la Chiesa ci invita a ripartire dalla parola, perché la parola in qualche modo è il primo luogo dove si narra questo mistero di Dio. E ripeto sempre, no? Cioè non l'unico, ma il primo, un po' caldo, ho spento i riscaldamenti, ma è un po' caldo, va bene? Sono io che parlo, mi fuoco un po'. Sì, scusate, mi tolgo il maglione perché sto... Ecco. Poi mi diventano le orecchie rosse, ma non ci posso fare niente. È una... quando andavo a interrogazione da ragazzo sempre succedeva, i compagni mi prendevano in giro. E, ecco. Allora, dicevo appunto la parola come primo luogo dove si rivela il mistero di Dio per noi cristiani. È quel Dio che si rivela in tutte le tradizioni, in tutte le terre, in tutte le culture, per noi cristiani si rivela prima di tutto, nella storia di un popolo antico, l'Antico Testamento, e nella storia di un ebreo appartenente a questo popolo, Gesù di Nazareth. Ricordate che, lo dico spesso, noi cristiani non crediamo in Dio. Noi cristiani crediamo nel Dio che Gesù Cristo ha narrato. È importante, eh? È importante. Perché, cioè, sai, genericamente, tanti credono che c'è un Dio, no? Ma per noi cristiani non è credere in un Dio così. Per noi cristiani è credere nel Dio che Gesù, venendo dalla storia del popolo antico di Israele, narra. Ecco perché, e lo ripeto sempre per sottolineare l'importanza delle scritture, che ricordate appunto Girolamo, ci diceva sempre che l'ignoranza delle sante scritture è ignoranza di Cristo. E oggi ci sono anche nella Chiesa tante persone religiose, ma cristiane? Lo lascio lì, come domanda. Allora, perché partiamo dall'Esodo? Partiamo dall'Esodo perché qui siamo al capitolo 3 e io adesso farò un po' una carrellata di testi per cominciare proprio dall'inizio.
Ma non ti seguiamo ancora bene.
Se volete, come volete, anche qui io lo mostro che possono appunto come volete. Allora, Esodo 3, perché partiamo dall'Esodo? Perché il primo incontro che Israele ha col mistero di Dio è nell'Esodo, nell'esperienza di essere schiavi in una terra, nell'impero, no, dell'Occidente di allora e nell'esperienza di essere stati liberati. E la religione, scusate se ogni tanto ripeto delle cose, lo faccio spesso, ma come dire, la proposta ebraico-cristiana non parte da una rivelazione cosmica. Quando dico rivelazione cosmica, dico una riflessione sull'esistente e da qualche parte è cominciata. Se volete, anche se più filosofia, ma la filosofia nasce dalla ricerca dell'archè. No? Più tutti, abbiamo fatto un po' di filosofia, ricordate i primi filosofi che cercavano l'archè e quindi il mondo c'è, da qualche parte è partito, no? Da dove il principio? Bene, Israele non comincia così, Israele comincia con un'esperienza di liberazione. Stavo male, ero oppresso, qualcuno si è interessato a me e ha lottato per me, ha sconfitto il faraone e mi ha liberato. E allora, vedete, no, questo racconto dell'Esodo che qui ha un momento importante, no, nel racconto del Roveto, dove appunto è che Mosè, ricordate, è fuggito, siamo già avanti, conosciamo tutti la storia, e mentre è nel deserto e sta pascolando il gregge di Jetro, suo suocero, vide. No, arrivò nel monte di Dio, l'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Egli guardò ed ecco il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si consumava. È interessante anche questo, no? Perché intanto sapete che nel deserto molte volte ci sono dei fuochi spontanei. La particolarità di questo qual è? Che Mosè avrà visto, no, questo fuoco e sarà andato avanti. Si sarà girato dopo un po' e l'ha visto ancora bruciare. E va, dice, e si sarà girato. Di nuovo lo vede bruciare. C'è qualcosa che non si consuma. È interessante che secondo la tradizione ebraica Mosè in questo momento ha 80 anni. Ricordate che la vita di Mosè durerà 120 anni, è un numero simbolico. come qualcosa che brucia e non si consuma. Il Cardinal Martini diceva, è una bellissima immagine di qualcosa che ci portiamo dentro, passano gli anni, ci possono essere anche esperienze di fallimento, ma non si consuma, continua a bruciare dentro. E allora lui si avvicina, voglio avvicinarmi a osservare questo grande spettacolo perché il Roveto non brucia, permettetemi questa... piccolo commento che sempre prendo da Martini, no? Se qualcuno è stato nel deserto del Sinai, sa che è un deserto di pietre, non è un deserto di dune, di sabbia, no? Per cui molte volte per andare da un posto a un altro, anche vicino in linea d'aria, ci sono dei dirupi, quindi bisogna scendere giù, poi ritrovare la strada, è un po' un casino, cioè, qualcuno di voi è stato con me quando facevamo i viaggi più lunghi, andavamo a camminare nel deserto, erano delle belle passeggiate fatte così. Però ecco, per dire, a 80 anni lui avrebbe potuto dire bello, interessante, ma c'ho un'età, lascio i giovani, no? Queste cose sono, se avessi avuto 20 anni, 30 anni, no? E invece lui ci va. Allora, questo per dire che lui è anziano anagraficamente, ma è ancora giovane, cioè ancora voglia di camminare. Bello questo, no? Ce lo auguriamo tutti, cioè di poter invecchiare e vivere fin tanto che il Signore vorrà, speriamo abbastanza, e mantenendo dentro la voglia di camminare. E mai che avvenga il contrario, no? Cioè che si sia giovani anagraficamente spenti, come purtroppo a volte i nostri ragazzi vivono queste crisi. E allora lui va, vide che si era, il Signore vide che si era avvicinato, Dio gridò lui al roveto, Mosè, Mosè, rispose eccomi. Interessante anche questo, lui si avvicina per vedere, si scopre visto, fra l'altro la dinamica che ci ricorda, avviene anche a Zaccheo, vi ricordate che Zaccheo va per vedere e Gesù va sotto, lo vede, no? È interessante, cioè questo mistero che ti parla dentro ti chiama per nome. Cioè questo mistero che ti parla dentro dice un'alterità. Non sei solo tu, ma è un altro che ti chiama per nome, chi ti conosce, rispose eccomi, non avvicinarti oltre, eccetera, eccetera, e disse, io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Vedete, già qui Dio comincia a rivelare il suo nome. Io sono Dio della tua storia e Dio di persone, Dio di relazione. Più avanti, quando Mosè gli dirà, versetto 10, vedete, perciò va, io ti mando dal Faraone, fa uscire dall'Egitto il mio popolo, gli Israeliti, sono il Dio di persone, no? Dio di un popolo, Dio di persone che hanno un nome, e Dio di un popolo, e non è un Dio di un individuo, è un Dio di relazione con altri, di persone, non di una massa. Che cosa sto sottolineando? Che anche qui il Dio biblico si rivela subito come un Dio che è relazione che apre a relazione, che è relazione che apre a relazione. Mi spiego, ricordate il giovane ricco? Che il giovane ricco nel Vangelo di Marco cosa fa? C'è scritto, no? Che Gesù stava andando con i suoi discepoli, arrivò questo e si gettò in ginocchio davanti a Gesù, no? E gli disse, maestro buono, dimmi cosa devo fare per ereditare la vita eterna. Fra l'altro anche in una maniera molto teatrale, no? Cioè Gesù sta camminando, immaginate uno che interrompe il corteo, si butta in ginocchio, come a volte ci sono, sempre per dire la messa, quelli lì che... Io sto dando la comunione, ci sono quelli che ci mettono in ginocchio, no? Si mettono per terra, fanno 10.000 croci e poi finalmente tu dici, posso darti la comunione? Cioè, sono passati 10 minuti. Vabbè, e queste devozioni personali. E allora si butta giù, no? In ginocchio e dice, maestro buono, che cosa devo fare, no, per avere la vita eterna? E Gesù che gli dà quella risposta strana, perché gli dice: perché mi chiami buono? Uno solo è buono, no, Dio solo è buono. Che uno dice, cioè intanto non ti ha chiesto quello, no? Ti ha chiesto che devo fare, ti aveva fatto pure un complimento, no? Cioè, eccetera, e tu te ne esci con questa cosa? Però vedete, Gesù, che è sempre un po' strano, ma strano per le nostre mentalità, ma invece va sempre in profondità, perché vedete, questo giovane che è sicuro di sé, che fa questa entrata spettacolare, che si mette in ginocchio, che lo chiama maestro buono, cioè della serie, vedi maestro come io sono in gamba, io l'ho capito che tu sei buono, anch'io in fondo un po' lo sono, no? Anzi, non un po'. E allora, tra noi buoni ci capiamo, no? Cioè tu pensa a me, io sono bravo, cioè rispondi a me, no? Lascia perdere gli altri. Cioè vedete, lui sta cercando di incastrarlo in una relazione duale. Duale, cioè duale significa io e lui. Gesù lo apre al terzo, cioè gli dice: guarda che ci sei tu, ci sono io, ma c'è Dio. C'è Dio. Non so se mi sto spiegando, no? Perché il rischio a volte anche qui, no? Cioè è di una religiosità fra me e il mio Dio, le mie devozioni e gli altri che si freghino. Cioè, io, no? Faccio le mie preghiere, la mia, no? E gli altri? No, qui il Dio biblico si presenta subito come il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, poi dirò anche il tuo Dio perché ti sto parlando, il Dio del popolo, il Dio di tutti. E quando allora dice va, e allora dice appunto Mosè disse a Dio: ecco, io vado dagli israeliti e dico loro, il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi, mi diranno qual è il suo nome? E io che cosa gli risponderò loro? Dio disse a Mosè, io sono colui che sono. Vedete, in questa richiesta di Mosè, che può sembrare anche motivata, cioè dice io vado e vado a dire il Dio dei vostri padri, sì, loro mi domanderanno il nome, in realtà c'è anche tanta paura e tanta voglia di possedere il nome, sapete che il nome poi Dio glielo rivelerà, ma loro non potranno pronunciarlo, dovranno utilizzare un altro modo, adesso vedremo. Però quello che interessa è che io sono colui che sono. Come sapete, qui questa frase traduce un'espressione ebraica che è molto di difficile interpretazione, cioè potrebbe, altri oggi la traducono, biblisti, cioè quindi studiosi eccetera, io sono con te. Questa è una possibile traduzione. Oppure io sono colui che sarò, cioè della serie ciò che io sono lo vedrai. Lo vedrai nella mia opera di liberazione. A te che vuoi avere tutto prima, tutto preventivato, tutto sicuro, tutto garantito per poter partire, sappi che, no? Che io ti farò vedere quello che sono. Tu vedrai chi sono. Allora, un Dio relazione, il mistero di un Dio relazione. E allora, se Dio è un Dio relazione, questo lo si vede anche nel, qui siamo freschi di Genesi, quindi potrei interrogarvi, cioè dopo tutti gli incontri che abbiamo fatto, però questi erano proprio i primi, no? Cioè adesso noi riprendiamo solo alcune cose, no? E ricordate, questo è il secondo racconto della creazione, dove appunto, vedete Adonai Elohim, vedete questo è il tetragramma, questo qui, questo non so se in qualche parrocchia, in qualche luogo cantate quel santo e santo, santo e santo, 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 l'avete sentito? Anche a San Marco lo cantate? Ecco, non so se voi cantate in maniera Yahweh Sabaoth, meno male. No? Qualcuno di voi l'ha cantato? Ecco, se l'avete cantato sappiate che un piccolo peccato l'avete fatto, ecco, cioè per dire, no? Così nella prossima confessione dire, ho cantato, no? Ecco, e mentre lo dici fai ancora un piccolo peccato, no? Perché? Perché innanzitutto quello che noi pronunciamo Yahweh è una pronuncia arbitraria, sbagliata, che nessuno sa. Perché? Perché come si vocalizzava il tetragramma lo sapeva solo il sommo sacerdote che una volta l'anno entrava nel Tempio e pronunciava il nome di Dio nel giorno dello Yom Kippur. Quindi quando è finito il Tempio, è finito anche il sacerdote, si è perso. Non lo sanno neanche gli ebrei come si pronuncia. E quindi non sappiamo. Due, noi, l'Antico Testamento è valido anche per noi. L'Antico Testamento è valido anche per noi. Quando voi andate a comprare una Bibbia, la comprate tutta. E per noi cristiani è tutta. Per cui l'antico è valido. E quando si dice non pronuncerai, è valido ancora oggi. Non pronuncerai nel senso che tu non puoi mettere mano su Dio. Dato che la nostra brama è sempre quella di mettere mano sugli altri, per possederli, allora, e dato che il rischio anche nei confronti di Dio è quello che uno mette le mani su Lui, allora non pronunciare, non pronunciare. E quindi come si legge? Nel giorno in cui Adonai Elohim, quindi... E ancora oggi gli ebrei quando vedono il tetragramma dicono Adonai, mio Signore, no? Il Signore Dio fece la terra e i cieli. E fra l'altro notate, no? È il tetragramma di Esodo 3, qui non l'abbiamo nel testo di Esodo, l'abbiamo visto direttamente in traduzione, ma quando c'è io sono colui che sarò, c'è appunto il tetragramma. Allora nessun arbusto della steppe ancora era sulla terra, questa è una traduzione piuttosto letterale, quindi anche un po' non armonizzata, è stata lasciata volutamente. E nessuna erba della steppe era ancora, era germogliata, perché Adonai Elohim non aveva fatto piovere sulla terra e non vi era Adamo che servisse il suolo e che una sorgente facesse salire dalla terra e irrigasse tutta la faccia del suolo. Qui in ebraico c'è, quando si parla della terra, no, si dice non aveva fatto piovere sulla Adama. Ricordate che vi avevo anche detto che Adam viene da Adama, Adama significa terra, Adam significa colui che è tratto dalla terra. Allora qui dice una situazione interessante, no? Di non relazione. Cioè, non c'era nessuno che, che era in relazione con la terra, che lavorasse la terra, e non c'era ancora nessuno in relazione con Dio. Interessante queste due cose, no? Cioè, tu sei in relazione con Dio se sei in relazione con la terra. La relazione con Dio passa attraverso anche concretamente nella relazione con la terra. Questo noi l'abbiamo drammaticamente dimenticato, no? Drammaticamente dimenticato. Noi siamo, alcune volte guardiamo con giudizio e pregiudizio, magari il discorso anche dell'attaccamento del mondo ebraico alla terra. Ci sono anche motivi politici, sicuramente, eccetera, però c'è anche un senso profondo, no? Cioè che la benedizione di Dio è qui, è in questa terra. Noi abbiamo troppo pensato al futuro dopo. Oggi non ci pensiamo neanche più, cioè non sappiamo bene a cosa pensare, ma cioè è interessante che il rapporto con Dio tu lo vivi nella terra, nel cosmo, con gli animali, con le piante, no? E allora dice, e Adonai Elohim plasmò Adam con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici una lieta di vita, e Adam fu un essere vivente. E piantò Adonai Elohim un giardino in Eden e vi pose Adam che aveva plasmato. E Adonai Elohim fece germogliare dal suolo ogni sorta attraente, a ogni albero attraente, a vedere e buono da mangiare, l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della scienza del bene e del male. Questi sono testi che abbiamo approfondito. Allora è interessante che Dio crea l'uomo e lo pone in un giardino. Ricordate che il giardino il termine giardino, che in ebraico è Gan, prima di tutto, significa, nell'ebraico Gan significa proteggere, nascondere, difendere, è uno spazio protetto, è uno spazio protetto, quindi Dio crea l'uomo e lo pone in uno spazio protetto. Il termine paradiso, che invece è di origine iranica, significa porzione di terreno delimitata, cioè l'idea è quella di un giardino, nell'antichità c'era, ancora oggi, il giardino c'è il muro, il giardino c'è la siepe, no? I giardini orientali, questi alberi, questi siepi, per chiudere lo sguardo, no? Per avere uno sguardo, cioè un luogo dove, il tuo luogo di vita, eh? E l'ultima cosa che è, e poi viene chiamato anche Eden, che è un termine ebraico, che significa delizia, abbondanza, quindi giardino delizioso, è un luogo di vita, è il luogo di vita che appunto è di questo Dio relazione, che è la relazione, per la scrittura, per la Bibbia, cioè, non solo per la, anche se oggi non è così immediato, è la relazione alla vita. È la relazione alla vita. Ricordate che una bella immagine, no, di quello che è il cammino in Gesù, il cammino cristiano che Dio sogna per ciascuno di noi, è passare dall'individuo, cioè dove uno si guarda l'ombelico e dice: l'universo sono io, comincia dalla mia fronte e finisce ai miei piedi, l'universo sono io. Passare dall'individuo alla persona, la persona dice l'essere in relazione, ah, ci sono io con voi, ciascuno di voi con gli altri. Allora, questo è un concetto fondamentale per la scrittura, no? A partire da un Dio che è in relazione. A partire da un Dio che è relazione. E poi attenzione, ecco, no? In una relazione dove c'è l'albero della vita, e su questo ci abbiamo, siamo ritornati in mezzo al giardino, no? È l'albero della conoscenza del bene e del male, sul quale poi ci sarà il cosiddetto divieto. Ricordate che già chiamarlo divieto è già dare ragione al serpente, perché in ebraico non si parla di divieto, si dice mitzvah, cioè comando, ma comando, ricordate, non è neanche nella nostra mentalità, nella mentalità ebraica la mitzvah è l'indicazione, un'indicazione stradale, quella è un'immagine di una mitzvah, no? Cioè per dire una relazione dove al centro è la vita. Però è come per dire, guarda, questa relazione con me dove al centro è la vita, puoi mangiare dell'albero, puoi mangiare di me, è autentica se c'è l'alterità. È autentica se non c'è la fusione. È autentica se accetti e accogli la differenza con l'altro come, non come scontro, non come qualcosa da, no, da usurpare, ma come possibilità di vita. L'alterità come possibilità di vita. E allora, velocemente, saltiamo, io seguo appunto anche il, mi fermerò solo sui brani. Fra l'altro più avanti nel capitolo 10, no, si dice, siamo sempre nel capitolo 2, vi ricordate, un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino e là si divideva ed era in quattro capi, il nome del primo è Pishon, esso circonda tutta la terra di Abila, dove vi è l'oro, e l'oro di quella terra è buono, ivi vi è lo delio, non so cos'è, e la pietra d'onice. Il nome del secondo fiume è Gihon, esso circonda tutta la terra di Cush. Il nome del terzo fiume è Idekel, il Tigri, esso cammina a oriente di Assur. E il quarto nome è l'Eufrate. E, al di là di questi, l'indicazione geografica di questi fiumi, di due lo sappiamo. Il primo non si sa dov'è, il terzo è una sorgente di Gerusalemme. E quando andiamo con i giovani, che sono più così, facciamo questo percorso interno, questo canale che c'è tra la sorgente del Chicon e la piscina di Siloe. Ricordate la piscina di Siloe nel cieco, no, eccetera, che è un bellissimo canale, cioè bellissimo, è una cosa molto interessante, perché è un canale scavato nell'VIII secolo da Ezechia, e c'è nella Bibbia, e che è lungo 500 metri nella roccia, nella montagna. Devi andare proprio con la luce, chi soffre di claustrofobia non può farlo. Ma questo per dire la sorgente, la relazione, l'acqua, la vita, no? Non a caso poi lo abbiamo a che fare anche, lo ritroveremo l'acqua, la vita nella Samaritana. E lo fece dimorare nel giardino di Eden perché le servisse e lo custodisse. La relazione è bello questo, no? Va servita e custodita. Attenzione, qui siamo anche in termini positivi, no? Il servizio come servizio alla vita e custodia della vita. È bello che la relazione, il paradiso, è un luogo di lavoro, ma nel senso dell'amore, e l'amore, qualcuno dice, no, è un mestiere, che bisogna lavorarci, bisogna faticare, eccetera, e bisogna custodire, eccetera, di ogni albero potrai mangiare, e così. Saltiamo diversi versetti, ecco, qui c'è, anche Giraudo riprende questo testo di Deuteronomio 32. Allora, che cosa vuol dire? Questi testi che noi leggiamo di Genesi sono dei testi che sono stati scritti dopo l'esperienza dell'Esodo. Perché l'esperienza dell'Esodo, tanto per avere qualche riferimento, se è avvenuta, mettiamo per il momento che è avvenuta, su questo ne abbiamo parlato altre volte, siamo intorno al 1200 avanti Cristo. I testi della Genesi sono stati scritti, secondo nel V secolo avanti Cristo, quindi 7 secoli dopo, siamo su ipotesi, e risentono questi testi della Genesi della teologia dell'alleanza. Mi sto spiegando quello che voglio dire? Quindi non sono tanto una riflessione, fra l'altro interessante che per alcuni autori questi testi vengono scritti quando nel V secolo si è perso Gerusalemme, si è perso la terra, si è perso tutto, si è stati deportati, e allora Israele sente che deve esprimere la sua speranza dicendo: se quando eravamo vivi ed eravamo schiavi ma vivi, il Signore ci ha liberati, ci ha fatti uscire. Adesso, per farci uscire dalla morte, deve essere colui che ha in mano anche la morte, cioè il creatore di tutto. E allora risentono di questa teologia dell'alleanza, della relazione, teologia dell'alleanza che noi troviamo in particolare poi nell'Esodo. Mi sto spiegando? Vi vedo un po' incerti, ma coraggio. Allora, ecco, no, una teologia dell'alleanza che vuol dire che il Dio relazione, chiamando all'alleanza, tira fuori dalla solitudine. L'alleanza è un altro modo per dire relazione. Quindi lui, chiamandoci all'alleanza, ci tira fuori dalla solitudine. Deuteronomio, che non a caso è il libro che narra 5 grandi discorsi che Mosè fa prima di entrare nella terra, alla fine dell'Esodo, di tutto il cammino, Israele sosta presso un'oasi, prima di entrare nella terra, e Mosè poi non c'entrerà, ma Mosè fa 5 grandi discorsi che ricordano la legge, Deuteronomio, seconda legge. E allora dice nel versetto 10 del capitolo 32 che Dio lo trovò in una terra deserta, nella vastità di un'ululante solitudine. Questa è una traduzione, un calcolo molto bello, fra l'altro, no? Cioè, come qui, fra l'altro, dà anche se conoscessimo bene l'ebraico, sarebbe bello leggerlo direttamente e anche sentire la musicalità, i suoni, no? Quindi qui tenta di cogliere il fatto di, sei di una solitudine in cui tu ti lamenti, e questo lamento è quasi un ululare, no? E lo circondò, lo rese intelligente, lo custodì come la pupilla del suo occhio, come un'aquila che incita al volo la sua nidiata e aleggia sui suoi piccoli. Così egli stese le sue ali e lo prese, lo sollevò sulle sue penne. Adonai solo lo condusse, e non vi era con lui Dio straniero. Lo fece cavalcare sopra le alture della terra, e gli fece mangiare i prodotti della steppa, gli fece succhiare il miele dalla rupe e la pinguedine dal masso della roccia, eccetera, eccetera. E allora questo dice la relazione che Dio instaura con... vuole instaurare con, appunto, con l'umanità. E ecco qui il nome che abbiamo già visto. Il passaggio successivo ecco il giardino vuoto, cioè se c'è all'inizio, cioè l'utopia della relazione, e quando si dice l'utopia si dice c'è qualcosa che Dio sogna per noi, imposta per noi, ma che noi non abbiamo mai sperimentato, cioè invece c'è la storia della non relazione, il giardino vuoto. E allora qui noi non entriamo nel racconto e nel di questo brano fondamentale che abbiamo anche letto insieme. Se volete andate a prendervi le registrazioni, no, che ci sono sul sito, perché l'abbiamo approfondito molto bene. E se da una parte il mistero di Dio nell'esperienza ebraico poi cristiana è il mistero della relazione, è il mistero primo. Cioè il mistero dell'amore. Perché Dio ci ama? Boh, nessuno di noi lo sa. Noi ne abbiamo qualche riflesso delle vicende degli innamoramenti, le vicende di coppia, no? Quando appunto, perché sentirsi dire guarda io ti amo e lo so perché. No? Perché hai un conto in banca notevole, perché sei una, no, fisicamente sei eccetera, eccetera, eccetera. E se solo quello è un po' deludente, no? Credo che la bellezza, no, delle vicende dell'innamoramento è di in certi momenti dire guarda tutto questo, ma poi alla fine non so dirti perché, no? Questo è un riflesso per noi cristiani. È di quel mistero profondo dell'amore di Dio per noi. E il Signore lo dirà poi anche a Israele, dirà guarda io ti ho scelto non perché tu sei gli Stati Uniti d'America di questo secolo e del secolo passato, non perché sei la Cina, non perché quindi sei forte, no? Non perché sei ricco, perché non so, il Bahrain, non so, questi, no? Questi stati, no? Ma io ti ho scelto Perché ti amo. Punto. Non c'è una spiegazione. Allora, se questo è il primo mistero, il secondo è il rifiuto di quest'amore. Questo è l'altro mistero. L'altro mistero, no? Il secondo. Cioè che noi sperimentiamo in qualche modo, no? Perché... come dire, di quella parte di ombra che c'è nel cuore di tutti noi e che la scrittura tenta di dire in qualche modo, tenta di dire senza riuscire ad arrivare fino in fondo, perché anche nel racconto di Genesi 3, come sapete, Eva è già un po' inclinata, quando il serpente andrà a parlare con lei, lei subito cadrà, è già inclinata in qualche modo. E l'esperienza che Geremia cercherà di dire, scrutando il fondo del cuore, quando dice, oh popolo mio, che male t'ho fatto? Che dolore t'ho dato? Rispondimi. Cioè, è lì è che Geremia va a vedere come se nel cuore di noi uomini c'è un risentimento contro Dio. Dio, cioè della serie, tu non mi hai amato come io speravo. Non mi hai amato come io speravo. Mi hai fregato. Mi hai deluso. E per cui, quasi un rimprovero a Dio. Vedete, questo è Geremia che ne parla, cioè quasi tentare di scrutare il cuore dell'uomo, cercando di cogliere delle cose, ma senza arrivare fino in fondo, cioè al fatto che pur fatti per l'amore, sentendo che pure l'amore è qualcosa che ci fa vivere, alcune volte, tante volte, poi si scelgono vie di rifiuti. Per cui il giardino vuoto, che attenzione, diventa poi subito, e qui passiamo all'Esodo, rifiuto della relazione con Dio e rifiuto della relazione con l'altro. Già ricordate in Genesi 3, la donna, credendo alla menzogna del serpente antico che ti diceva che l'altro è uno su cui devi fare molta attenzione, cioè in qualche modo inoculando il sospetto su Dio. Padre Bovati, biblista, eccetera, lui dice che in qualche modo, no, qualcosa di sintetico si può raccogliere proprio in questa frase, no? Il sospetto su Dio. Cioè, della serie che Dio è buono, è buono, è buono, ma io una domanda me la porrei. E come sapete, nelle relazioni il sospetto è quella cosa piccola, ma che funziona tanto, no? Che funziona tanto. Che l'altro mi voglia bene fino in fondo. E questo porterà a una dinamica di rottura della relazione con Dio, che diventa già subito rottura della relazione tra l'uomo e la donna. Ricordate che la donna vide che l'albero era buono, gradito agli occhi, desiderabile per acquistare saggezza, prese del suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede al marito che era con lei e anche lui ne mangiò. Non mangiano insieme. Non mangiano insieme. Vedete? Lei mangia e poi ne dà al marito. Già si rompe già la comunione. Si rompe già la comunione. E allora questa inimicizia, questa sfiducia, che sempre più i racconti iniziali ci raccontano in maniera mitica, no? Caino Abele. Ricordate, con tutte le vicende legate anche al padre e alla madre, no? Cioè laddove già Adamo, vi ricordate quando la donna viene presentata all'uomo, l'uomo dice: questa è ossa delle mie ossa e carne della mia carne, la si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tratta. Uno dice: che bello, l'uomo parla, eccetera. Sì, parla. Intanto non parla la donna, no? Due, dice: questa e ossa delle mie, e mia, e mia. E come ricordate, Eva gli restituisce la moneta quando, a Genesi 4, Adamo conobbe Eva, che partorì Caino, e cosa dice Eva? Che non dirà niente per Abele, dirà: ho acquistato un uomo dal Signore. Che bello. Uno dice: com'è religiosa Eva, no? Uno dice: brava, si è ricordata che la vita è bravissima. E Adamo gli restituisce la stessa moneta. Cioè, questi racconti ci dicono subito la storia del giardino vuoto, della fuga dalla relazione, che diventa poi sempre più qualcosa che ha a che fare con, non solo nelle relazioni personali, ma con tutti, no? Fino ad arrivare a Esodo 1, versetto 13, dice appunto: per questo gli egiziani fecero lavorare i figli di Israele, trattandoli con durezza, resero loro amara la vita mediante la dura schiavitù, costringendoli a preparare l'argilla, a fabbricare mattoni e ogni sorta di lavoro nei campi, e tutti questi lavori li obbligarono con durezza. Notate, torna, no? Trattandoli con durezza, obbligarono con durezza. Questa è la storia del nostro mondo. Questa è la storia del nostro mondo. L'Egitto, Israele, poi questi nomi saranno oggi per molti versi, in tante situazioni, è Israele e palestinesi. Nessuno è immune dalla dinamica dell'uomo che vuole vivere mettendo i piedi in testa al suo nemico. E se l'uno per l'altro siamo, no, potenziali nemici, cioè il sospetto, e ognuno per conto suo. Dice poi: il popolo si sparse in tutto il territorio d'Egitto a raccogliere stoppie da usare come paglia, no? Cioè un'umanità in fuga dove ognuno corre per conto suo e dove ognuno per sé e Dio per tutti, ognuno, Dio sì, ma ognuno deve pensare a sé. In fuga, schiavi della paura della morte. E allora questo è importante, no? Perché quello che poi questo Dio relazione fa nel cammino dell'Esodo, e che vedremo già anche un po' più da vicino, si compirà poi nella Pasqua ebraica e nell'uscita, che sarà importante per capire poi il discorso della Pasqua cristiana, che si fonda sulla Pasqua ebraica. Su quello che sto dicendo non mi sembra che ci sono difficoltà. Non so se c'è qualche domanda o qualche...
I riferimenti di Geremia
te lo dico subito. Geremia... Tra l'altro a Pasqua, vi ricordate, cantiamo: o popolo mio, che male t'ho fatto, no? Che dolore t'ho dato, rispondimi. Allora, nel capitolo 2 di Geremia, dopo che Geremia ricorda l'affetto della giovinezza, dell'amore al tempo del tuo fidanzamento, eccetera, eccetera, versetto 5, così dice il Signore: quale ingiustizia trovarono in me i vostri padri per allontanarsi da me e correre dietro al nulla? Questo è il riferimento della almeno posso andare avanti ancora 5 minuti, 10 minuti? E allora cominciamo a parlare della Pasqua ebraica. Vediamo un attimo qui. Naturalmente ricordate anche interessante, qui lo ricorda Giraudo, come questa rottura della relazione che coinvolgerà la terra, il diluvio, eccetera, diventerà piena nel racconto di Babele. Ricordate questo racconto che appunto dice questo confondersi delle lingue, eccetera, eccetera, ma non lo riprendo. Ecco, qui ancora, questo però lo leggiamo, è un testo di Ezechiele 28.2, dove di per sé è un testo che ha a che fare, si riferisce al re di Tiro. Tiro è una città che oggi è in Libano, ed era una città sempre molto ricca, perché poi fra l'altro Tiro è una specie di isolotto con un istmo che lo collega alla terraferma, per cui era una città ben difendibile sul mare, quindi aperta ai commerci sul mare, ben imprendibile per molti versi. E dice: tu sigillavi un modello ideale, pieno di sapienza e perfetto in bellezza, in Eden, giardino di Elohim, tu fosti. Ogni pietra preziosa era tua protezione, tu il cherubino dalle ali spiegate, il protettore, e tale ti avevo costituito. Il cherubino, ricordate che il cherubino era colui che custodiva, quindi in qualche modo, no, tu eri stato posto a custode della relazione. No, questo Signore che è interessante, chiama a relazione e ti chiama a rispondere a questa relazione, a custodirla. e dice, eccetera, e quindi si inorgoglì il tuo cuore per la tua bellezza, si corruppe la tua sapienza sopra il tuo splendore, eccetera, eccetera. Quanti tra i popoli ti conobbero sono attoniti per te, sei divenuto terrori, e più non sei per sempre. L'uscita dalla relazione, se la relazione è la vita, l'uscita dalla relazione è la morte. Qui lui dice, cioè, scusate, vado velocemente, vi aiuta che metto i testi qua, non importa che vado velocemente, no. Allora, una cosa che è importante fermarci per capire è questo paragrafetto che lui dice: il sangue quale garante della relazione. Cioè, la relazione, alleanza, è quello che Dio tenta di instaurare per la vita, per dare vita, perché lui è il Dio dell'alleanza, lui è il Dio della relazione. E allora, noi abbiamo già trovato nel racconto della Genesi alcuni rapporti di alleanza che Dio cerca di instaurare, in particolare con i patriarchi e con Abramo. E qui in Genesi 15, 9, 21 c'è questo testo molto particolare, perché qui ancora in Genesi 15, prima di questo testo, vi ricordate che Abramo si lamenta perché? Perché il figlio non arriva, e che lui gli dice, tra l'altro pensava che fosse Lot, poi con Lot ci sono stati problemi di troppi beni, essere troppo ricchi ha dei problemi, per cui vi ricordate i mandriani non potevano più stare insieme, tanto che a un certo punto Abramo dice a Lot, guarda, la terra è tutta davanti a noi, va dove vuoi andare, se tu vai a destra io andrò a sinistra, se tu vai a sinistra io andrò a destra, l'importante è che noi manteniamo la relazione, perché noi siamo fratelli, bello questo, no? E allora lui si lamenta, dopo che Lot se n'è andato, e il Signore gli dice, guarda, io ti darò un figlio, e lui dice, che mi darai, no? Cioè Eleazaro, il mio maggiordomo, sarà il mio, colui che avrà i miei beni. Allora il Signore dice, va fuori e prepara, no? Disse, prendi per me una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, un montone di 3 anni, una tortora e un pulcino d'uccello. E prese per lui tutti quegli animali e li divise in mezzo e pose ogni metà divisa di fronte all'altra, ma gli uccelli non divise. Attenzione, in ebraico stipulare un'alleanza letteralmente è tagliare un'alleanza. Cioè quando due stipulavano un'alleanza, come in questo caso, quello che qui stiamo vedendo è un'antica tradizione, cioè si prendevano degli animali e li si tagliavano. E dice, e discesero i rapaci sui cadaveri e Abram li respinse. E quando il sole stava per andarsene, un sonno profondo cadde su Abram ed ecco un terrore, una tenebra grande cadde su di lui. E quando il sole se ne fu andato e fu buio fitto, ed ecco un forno fumante e una torcia di fuoco passò attraverso quelle parti spaccate. In quel giorno Adonai tagliò con Abram un'alleanza, dicendo alla tua discendenza da questa terra, dal fiume d'Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate. Allora vedete, allora di per sé il rito qual era? Quando due facevano un'alleanza, prendevano gli animali, li spaccavano a metà e prima l'uno e poi l'altro passavano in mezzo dicendo possa venire a me come a questi animali se io verrò meno a questa alleanza, no? Esatto, mettevano gli animali spaccati da una parte e dall'altra, un po' cruento, no? Però vabbè, non è che noi siamo tanto migliori, cioè noi non le vediamo, ma le cose le salsicce non sembrano, fanno meno impressione, no? Allora passare in mezzo e dire possa accadere a me come a questi animali, no? Se io verrò meno l'alleanza. Quindi in qualche modo questa morte, no? Cioè vedere questi animali morti e questo sangue mi ricorda attraverso questa maledizione in qualche modo che io mi faccio su di me, se io, quello che può accadere se io vengo fuori dall'alleanza. Mi sto spiegando? Qui la cosa particolare è che passa solo Dio. L'autore sacro non ha avuto il coraggio di mettere delle frasi auto maledicenti, no? Di Dio che si dice, ma passa solo Dio. Interessante. Non passa Abramo. Cioè, nel senso che qui è un'alleanza che, come vedremo, il cui il grosso o il tutto lo fa Dio. Allora, teniamola presente questa qui. E qui il sangue, no, che di per sé è un simbolo di morte. Cioè, è il simbolo, quel sangue degli animali, sta lì a farti vedere che cosa può succedere a te se esci dall'alleanza, che è la morte, no? Come dire, è un simbolo in negativo, però per dirti qualcosa di positivo, che cosa? Che l'alleanza è la vita. E se esci dall'alleanza, è la morte. È chiaro? E adesso stiamo cercando di focalizzare sul discorso del sangue, che vedremo sarà importante poi per dopo. Un altro, con questo poi ci fermiamo, diciamo solo questo, un altro brano in cui torna il sangue, anche con questo tagliare, è nel capitolo 24 dell'Esodo, quando dice, siamo già usciti dall'Egitto, siamo al monte Horeb, eccetera, e mandò i giovani dei figli di Israele e fecero salire olocausti e immolarono, quali immolazioni di pace con Adonai, dei torelli. E prese Mosè metà del sangue e lo mise in catini, e metà del sangue lo asperse sull'altare. E prese il libro dell'alleanza e lesse agli orecchi del popolo e dissero, tutto quello che disse Adonai lo faremo e lo ascolteremo. E prese Mosè il sangue e lo sparse sul popolo e disse, ecco il sangue dell'alleanza che Adonai ha tagliato con voi sulla base di tutte queste parole. Ecco il sangue dell'alleanza ci ricorda qualcosa, no? Noi cristiani. Allora è interessante che qui il sangue, invece gli animali vengono sacrificati, si prende il sangue si asperge l'altare e poi Mosè, dopo aver letto, vedete, il libro dell'alleanza, è quasi una liturgia eucaristica nostra, vedete, il libro e il sacrificio. E questo sangue, il sangue è la vita, che viene asperso sull'altare, che è simbolo di Dio, e sul popolo. Cioè la stessa vita. La stessa vita, no? Lo stesso sangue che è sull'altare su di noi dice questa alleanza che ci dà comunione di vita tra noi con Dio. E non a caso noi anche in qualche modo, no, partecipiamo del sangue del Signore. Simbolicamente attraverso quel vino, no, eccetera, della sua vita. Siamo in comunione con Lui. In questa alleanza che è vita e comunione di vita. E mi fermo qui, andremo avanti. È un po' impegnativo, lo so, io cerco di spiegarmi il più possibile, ma... vedete, dobbiamo anche qui, credo, cercare di entrare, se riusciamo, se il Signore ci aiuta, a entrare sempre più nel concetto di alleanza che è fondamentale. Perché noi tante volte, oltre che alleanza non se ne parla tanto, ma quasi quasi alleanza con Dio, a volte noi lo intendiamo come fare qualcosa per Lui, no? A un certo punto ci impegniamo per Lui e facciamo alleanza, no? Cioè Dio ci ha salvati e noi restituiamo, no? Cioè facciamo delle cose per Lui. Tant'è vero che quando succede che uno va in pensione, per cui è bene non andare in pensione, uno va in pensione e che succede? Che alcune volte, come purtroppo sapete, succede che uno appena dopo che è andato in pensione si ammala, no? E alcune volte purtroppo ci rimane, muore. E allora la gente cosa dice? E quello andava sempre in chiesa, no? E faceva tanto del bene, cioè la serie fosse venuto un delinquente, va benissimo, ci stava, siamo anche contenti che sia crepato presto. Ma quello lì, dopo tutto quello che ha fatto per Dio, no? Quello che ha fatto per Dio, la vita cristiana come vita di alleanza, vita, no? Un restituire a Dio. No, l'alleanza è la vita per noi. Torneremo su questo, eh? Però che è importante, perché quando poi ascoltiamo Gesù che dà il suo sangue per la nuova ed eterna alleanza. Per la nuova ed eterna alleanza. Va bene, allora basta così. Grazie a tutti voi. Possiamo andare avanti, si capisce.